Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Terzo mondo e Roma Caput Mundi. Queste sono le due espressioni da cui partiamo per il nostro programma. Con terzo mondo oggi indichiamo tutti quei paesi considerati ai margini, tutte le periferie del mondo. Per quanto Roma sia distante da questi luoghi, c'è una cosa però, una linea immaginaria che la tiene in collegamento. Un link, diremmo oggi. Questo link è la sua chiesa. Ricordando Papa Francesco, andiamo quasi alla fine del mondo per capire meglio un luogo attraverso la sua chiesa, attraverso la nostra chiesa.
Periferia ha un senso negativo, ma anche un senso positivo. Tu sai perché? Perché la realtà si capisce meglio, non dal centro, dalle periferie.
Oggi siamo in Brasile. Lo Stato carioca è il primo dei BRICS, l'acronimo che raccoglie i paesi in una situazione di grande crescita. Sono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Per capirci però, il PIL pro capite in Brasile è di 10.000 dollari l'anno, a fronte dei 30.000 italiani. Ma se scriviamo su un qualsiasi motore di ricerca le parole Brasile e nuovo, vedremo che i risultati parlano chiaro. Nuova ondata di migrazione, la nuova economia brasiliana, la nuova frontiera. Anche nello sport, se vogliamo, sia le Olimpiadi che i mondiali di calcio.
Da Brasile levantare Brasile non la pelota in media distancia colasso
la doppio sinto Mateo Brugge.
In Brasile il calcio non ha bisogno di presentazioni, è proprio un'associazione che balza subito alla mente: Brasile calcio. Però il calcio in Brasile è molto legato anche alla sua chiesa. Basti pensare ad alcuni campioni come Kaká, oppure a un'intera squadra, quella del Vasco da Gama, che nel suo stadio, dietro ad una porta praticamente, ha una vera e propria cappella consacrata. Ebbene, da lì arriva un dato significativo. Il 35% dei calciatori carioca è di fede evangelica, il 16% non ha fede e il 18% è cattolico. Preso così il dato non significa niente, ma i cattolici nel 1950 erano il 93% della popolazione. Oggi sono il 64% contro il 22% degli evangelici. Insomma, c'è una vera e propria diaspora di fedeli. I brasiliani sono molto attratti da nuovi tipi di confessioni, e ancor di più i calciatori, simbolo di sogni collettivi. Ci sono esempi clamorosi. È il caso proprio di Kaká, che apparteneva a una chiesa evangelica chiamata Renascer em Cristo. Quando il campione ha scoperto che molti dei soldi che donava servivano a far arricchire i fondatori della setta, allora ha deciso di abbandonarla.
Un, due, tre.
Saluto la nostra ospite di oggi, Gina Marquez, che da anni giornalista vive in Italia e racconta il Brasile. Il Brasile, no, è visto un po' come una grande favela per alcune persone, ma anche una grande favola. Se ti dico il nome Saci Pererê, tu che cosa mi racconti?
Saci Pererê è uno dei personaggi delle leggende, no? Delle fiabe brasiliane. Spesso questi personaggi prendono della cultura popolare. Nel caso del Saci Pererê è un nano, zoppo, perché c'è solo una gamba, porta un berretto rosso e fuma una pipa. Quello si attribuisce a lui quando la responsabilità della perdita degli oggetti.
È una favola nata da un mito indigeno.
Mito africano. Per gli indigeni erano più, ci sono tantissime leggende degli indigeni, le fiabe degli indigeni, ma si avvicinavano più alla foresta, Per esempio c'è il curupira. Il curupira è un soggetto verde, nano anche questo, diversamente abile lui c'è. Lui c'ha i piedi a rovescio, cioè la parte dietro del piede. Perché? Perché lui è incaricato di avvertire tutti gli animali quando arrivano i cacciatori in una foresta. Allora, perché lui non possa essere inseguito, le sue impronte sono a rovescio.
Secondo te da che esigenza sono nate queste favole?
E nell'immaginario collettivo sono molto antiche queste fiabe, perciò sono dall'epoca della colonizzazione portoghese addirittura, allora delle schiavitù. Questi incarnano personaggi che simbolizzavano o la punizione, il castigo, oppure il desiderio della libertà.
Com'è cambiata l'immagine del Brasile?
Lo sviluppo economico, questo è cambiato, ma non solo, è cambiato anche nell'aspetto sociale. Ricordiamo che questo boom economico brasiliano è venuto già con un progetto dell'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ma non era solo un sviluppo staccato della società, doveva essere anche la società pari a pari con lo sviluppo, assistenza alla famiglia. All'inizio è stato un po' criticato per questo assistenzialismo, però ha dato frutti, ha dato risultati. Adesso si teme che scivoli al rovescio, no? Cioè nel senso che adesso si teme eccesso di consumo, un consumo sfrenato delle ricchezze, cioè un squilibrio.
E questa paura secondo te ha delle basi oppure il Brasile sta andando davvero verso uno sviluppo?
Il Brasile sta andando verso uno sviluppo, questo è notevole, questo è mondialmente riconosciuto. Dall'altra, dal punto di vista dei brasiliani, stanno manifestando tantissimo. E radunavano tantissime rivendicazioni, non solo una specifica.
Come sono migliorate le periferie? Qual è l'immagine delle periferie del Brasile in questo momento dal tuo punto di vista?
Sono migliorate nelle grandi città, però ci sono molte periferie abbandonate addirittura. Diventano comunità stratificate che difficilmente la gente li vuole abbandonare, perché quando uno vive in una favela non ha un salotto a casa. Tutti i rapporti si fanno per strada, perciò il tuo vicino diventa la tua famiglia. Dare per esempio un'altra casa a un soggetto così, molte volte lui si rifiuta per l'attaccamento affettivo alla comunità.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor.
Hai raccontato tu anche alla nostra radio il viaggio del Papa, la giornata mondiale della gioventù. Che sensazione ti ha dato? Hai visto scorrere quelle immagini del tuo Brasile? Che cosa hai provato? Come hai provato poi a raccontarla?
Guarda, una delle tante cose che mi ha emozionato di questo viaggio è quando il Papa prende l'elicottero si sta per alzare in volo e lui disegna sul vetro un cuore. Ma è diversi aspetti di questo viaggio. Soprattutto perché lui è uno, è perché è lui, è Papa Francesco. Non è un Papa solo di parole, è Papa dei gesti, lui dà corpo alle sue parole, perché lui li fa. Tante persone che erano battezzate ma non frequentavano la Chiesa adesso vanno.
Tornando invece un po' al Brasile, il tuo nome completo è Gina de Azevedo Marquez, ho
sì,
detto giusto?
Sì.
Ecco, i brasiliani hanno nomi molto lunghi che poi musicalmente accorciano con soprannomi. Come ce la puoi spiegare tu questa caratteristica?
Sì, si chiamano spesso, ma anche con senso di umorismo. Uno guarda un uomo nerissimo, lo chiama tedesco. Oi alemão, cioè tedesco, cioè perché è anche un modo di giocare. Abbiamo cognomi lunghissimi perché cioè si porta anche il nome del padre e della madre. Però rispetto a questo, il Brasile c'è una cosa interessante, cioè che il Brasile è la settima razza, perché è la mescolanza di tutte le razze, il nero, il bianco, il rosso. Alla fine abbiamo colonizzato i colonizzatori, perché quelli che sono andati a colonizzare alla fine sono rimasti, cioè sono mescolati anche loro.
C'è qualcosa che vorresti rimarcare, che gli italiani non capiscono, in cui si sbaglia, uno stereotipo?
Sì, uno stereotipo della donna. Brasile è solo festa, non è solo festa, la gente è allegra, sì. Non è solo quello, non è solo samba, non è solo donne nel senso di esplorazione del corpo femminile.
Qual è invece secondo te l'immagine della donna brasiliana? Come ce la puoi restituire?
Guarda, la donna brasiliana è una donna molto determinata, ma è una donna che lavora, non è la immagine della bellezza unica, è una donna perché vivere in questa dittatura della bellezza, è una donna che sì, deve essere sicura di sé, ma non è proprio quello stereotipo della donna brasiliana. La donna brasiliana è una persona semplice.
Tornando sempre al punto delle periferie, c'è qualcosa che abbiamo dimenticato di raccontare che tu vorresti far risaltare invece?
È questo che è l'umanità delle persone delle periferie. Una grande amica proprio che siamo conosciuti perché lei è venuta qua a fare un reportage insieme a un'altra collega e lei era l'oggetto di questo reportage. Si chiama Norma. Norma lavora, fa pulizia. E lei non poteva permettersi un viaggio e perciò questo programma le ha offerto questo viaggio, il suo desiderio era vedere Roma, no? Sì, la vita è dura perché lei deve salire, lei vive a Rocinha, no Rio de Janeiro, che è una favela enorme. Lei deve salire per andare lì, eccetera, eccetera, però ha questo attaccamento, quello che abbiamo detto, per la sua comunità. Quello è una cosa, secondo me, importantissima delle periferie, che non si sentono periferie, cioè si sentono proprio una comunità, una città dentro della città.
Radio, televisione o carta stampata? Come vedi il Brasile? Più radiofonico, più televisivo o più giornalistico?
Ah, io vedo multisensoriale.
Allora completamente moderno, perché siamo
sì,
proprio nella multimedialità.
Sì, mancavano gli odori, quello è una cosa che fa, gli odori delle frutte.
Con l'immaginazione ci dobbiamo andare.
Sì.
E allora abbiamo completato il nostro immaginario brasiliano. Ringrazio davvero tanto Gina Marquez che è stata con noi.
Grazie a voi.
Começou a circular o expresso. Bom sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2002. E tempo agora, até onde essa estrada? O tempo vai dar, o tempo vai dar, o tempo vai, tá menina, do tempo vai.
La nostra immagine del Brasile è molto variegata. Basta seguire il corso inverso del suo fiume più famoso per scoprire i diversi Brasili: il Rio delle Amazzoni. La foce è a Belém, una delle città più grandi del Brasile. Dal mare si possono ammirare spiagge magnifiche, affollatissime di turisti. Da lì vediamo anche innalzarsi grandi grattacieli. Risalendo pian piano il fiume, scorgiamo alberghi stellari e una cattedrale imponente, la prima croce sul cammino. Ma la favola finisce presto, per trasformarsi in favela. È sempre il fiume a portarci dentro Guamà. Così, infatti, si chiama la baraccopoli più triste di tutto il paese, che sorge intorno al Rio delle Amazzoni, con cartoni che pregano il vento di diventare case, bambini che pregano il cielo di diventare calciatori. Giocano in stracci e giocano armati. Sono gang più che squadre. Squadre della morte. Una suora si segna e prega per loro. La nostra seconda croce. Poi la città si allontana e comincia l'entroterra. Andiamo controcorrente velocemente. È un ritorno alla natura, altipiani, alberi. Il corso del fiume si spezza su una foresta infinita. L'uomo scompare. Solo pochi occhi nascosti ci scrutano tra farfalle di foglie. È l'Amazzonia. Eppure nel mezzo del Mato Grosso vediamo un'altra città e un'altra croce. La città è Sidrolandia, mentre la croce è la base del Cimi, il centro missionario indigeno. È la fine del nostro viaggio, segnato da tre tappe, da tre croci.
Oggi il ministero del Vescovo è soprattutto il ministero del rapporto, di avvicinarsi alle persone, a incominciare questi rapporti, a dare il primo passo. E cambia nel senso di una qualità più grande nel rapporto con le persone.
Questa è la voce di Padre Correa, arcivescovo della cattedrale di Belém, prima croce del nostro pellegrinaggio. La cattedrale sembra un monaco bianco, con le braccia rivolte al cielo. È elegante, è immensa, è immersa nel tessuto urbano. È un punto di incontro importante, e non solo a livello turistico, anche perché bisogna coordinare le varie realtà di quella regione del Brasile. E non è tanto semplice. Abbiamo parlato di Guamá, una baraccopoli senza scampo. Vi sono 80.000 persone, un esercito, che combatte ogni giorno contro la povertà. Lì i bambini, già a 12 anni, sniffano o si prostituiscono. Solo un ragazzo su quattro studia. L'unica istituzione che costituisce una difesa è la famiglia, ma praticamente non esiste. Le donne abbandonano e sono abbandonate. Chi cerca di salvare la situazione è padre Claudio Pigin, che ha costruito una chiesa e una comunità insieme con alcune suore, la nostra seconda croce.
Io sono la suora missionaria dell'Apostolata, il mio nome è Sorletta Botta. Sono qui in Ananindeua.
Guamá è un quartiere di polvere e vie senza nome. Ci si orienta con richiami e persone di riferimento, proprio come padre Claudio Pigin. Arrivato fin qui dal Friuli, all'inizio doveva solo celebrare messa. La sua chiesa, infatti, era un altare a cielo aperto. Poi è diventata una semplice cappella e infine una vera e propria chiesa. Ci ha messo molto a farsi accettare, ma oggi, a 60 anni, tutti lo conoscono. Oggi promuove anche molte iniziative, non solo di tipo pastorale. Così aiuta la sua comunità.
Mi preoccupo che loro stessi possano prendere in mano tutto, visto che questa nuova tecnologia praticamente ha dato un cambiamento enorme. Cosa ci sta dietro questa tecnologia e come produce la nuova mentalità. E quindi non essere delle marionette, insomma, queste persone, questi giovani.
Se oggi, grazie a padre Pigin e ad altri, la situazione delle favelas va piano piano migliorando, certo non si può dire lo stesso per quella degli indigeni brasiliani.
Signor Presidente, parla come leader.
Deputato Carlos Sampaio.
Signor Presidente!
Agora mesmo está invadindo. A suspensa a sessão. A suspensa a sessão.
Uomini seminudi, in abiti tradizionali, sono al fianco di politici in giacca e cravatta. Sono gli indigeni che entrano nel Parlamento. Ma non è una visita di cortesia o una parata ufficiale. È un'irruzione di un centinaio di capi indios per manifestare contro le nuove leggi sul disboscamento, che, come al solito, passano quasi sotto banco. In particolare, grazie ad un emendamento, i politici potranno stabilire i confini delle riserve indigene. Non sono mancati i momenti di tensione. Questo fatto riporta all'attenzione pubblica il problema degli indigeni. Sono anni che si battono per avere quel minimo di diritti che gli consenta di vivere nel loro territorio. Lo fa con loro anche il CIMI, il centro missionario indigeno di cui parlavamo prima, che li difende dai ruralistas, il gruppo parlamentare che protegge gli interessi dei grandi latifondisti. È proprio quello che abbiamo incontrato a una delle estremità del fiume, che abbiamo percorso a ritroso, fino a Sidrolândia, nel Mato Grosso. Un'immensa fattoria. Questa è la cartolina di Sidrolândia. Qui la città si unisce alla campagna in un perfetto equilibrio. Ma ogni immagine ha la sua cornice, i suoi limiti, oltre i quali i nostri occhi non possono andare. Infatti, intorno alla città c'è una grande area verde abitata da molti indigeni. Anche per difendere i loro diritti, nacque il CIMI. Fin dall'inizio, questa attività missionaria costò il suo impegno fisico, materiale proprio, di aiuti, di doni, con una battaglia civile e intellettuale, combattuta al fianco di un popolo emarginato.
Io
quero ir, minha gente, eu não sou daqui.
Le forze governative dicono di essere dalla parte degli indios, ma nei fatti la polizia esegue altri ordini. Il CIMI denuncia l'impossibilità di fare informazione e continua a combattere soprusi che altrimenti, secondo loro, rimarrebbero sotto silenzio. Il problema ha radici molto lontane. Basti ricordare la storia degli Yanomami, una tribù incontaminata. Negli anni 70, nei loro territori, fu scoperta una presenza massiccia di oro. Iniziò allora una corsa barbara e senza scrupoli che portò al dimezzamento di questa popolazione, falciata da epidemie, omicidi e violenze di ogni tipo. Sarebbero scomparsi se non fosse stato per l'aiuto di associazioni umanitarie e l'intervento di tanti missionari. ...305 etnie, 274 lingue e 900.000 persone. Questi sono i numeri oggi forniti dal CIMI sugli indigeni in Brasile. Una popolazione enorme per diritti minimi. I missionari li chiamano i popoli risorti. Questo termine cristiano indica sì una morte, quella di tante popolazioni protagoniste di uno dei genocidi meno acclamati della storia, ma indica anche una vita nuova, quella che chiedono al governo di Brasilia. Eppure, basta scrivere su un qualunque motore di ricerca le due parole nuova e Brasile per avere i risultati nuova frontiera, nuova economia e, allora speriamo tra poco, nuova vita per gli indigeni, per Guamà, per chi ne ha una troppo vecchia. Non basta un'economia in crescita, una presenza immensa di turisti e di denaro per fare un paese avanzato. Il Brasile deve risolvere il problema delle sue origini e risalire quel fiume bello e paradossale che è il Rio delle Amazzoni. Tra rifiuti e farfalle di foglie si porta con sé tutte le contraddizioni del Brasile, nel suo specchio. Tra poeti e bambini tristi, tra palle stracce e maracanà. Questo è un film già visto. Solo la colonna sonora è diversa. La sua chiesa. È una musica bella e triste, come una preghiera. E forse, nel suo piccolo, rende migliore la vita di questo paese. Lo fa continuare a sognare. Per oggi il nostro viaggio è finito, ma presto partiremo ancora. Se intanto però vi manca la partenza, il viaggio, potete seguirci su Facebook per dirci la vostra, oppure potete riascoltare la puntata di oggi sul nostro sito www.radiovaticana.va.
Da Arcangelo Esposito è veramente tutto. See you soon!